Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati su Spazio Italia, te voglio bene assai. È Josephine che vi parla. Allora, prima di tutto saluto i miei cari amici, Tony.
Sì, buon pomeriggio.
Neddo.
Ciao a tutti, e ben ritrovati.
Sì, e Davide la regia. Allora, oggi abbiamo tanti argomenti. Allora, cominciamo con Tony.
Sì, cominciamo con me. Cominciamo proprio, questa sera vi parlerò del volontariato prendendo spunto da una storia che ho trovato su internet. Una storia molto bella, mi ha colpito, ho detto questa bisogna che la porto a RCF.
Sì, sì, hai fatto bene.
Ecco. Certo.
E la storia si intitola proprio così, storia di una volontaria. E dice, non avrei mai pensato di diventare una volontaria. Poi mi è capitato nella vita una di quelle svolte, frutto di una di quelle notizie difficili da accettare e a cui è doloroso credere. Tutto ha inizio quando 2 anni fa fu diagnosticata a mio padre una delle tante forme di leucemia, quella scientificamente nota come leucemia mieloide acuta.
Caspita.
Sì, così esordisce Carmela Stigliano, una signora di Nova Siri, in provincia di Matera. Alla domanda tipica che si rivolge ai volontari, ti saresti mai immaginato di vivere l'esperienza di volontariato? E lei la risposta è stata molto toccante, che benché non può far percepire tutto il dolore che una ragazza abbia potuto provare,
certo,
ad una notizia così terribile,
chiaro,
come quella della malattia di un genitore, di sicuro può dare una vaga idea come la vita venga sconvolta dall'annuncio annichilante. La leucemia è una malattia che muta profondamente la vita sia di chi è affetto, sia di chi lo circonda.
Dei parenti.
Il decorso è costellato di dolori, le cure sono debilitanti, sfortunatamente a volte inutili. Quello di Carmela è un racconto duro e drammatico che però lascia la speranza anche quando sembra che tutto sia perduto. Alla domanda «com'è cambiata la tua vita da quel terribile giorno?» Carmela risponde «tutto, è cambiato tutto ed è stato ed è ancora molto difficile».
Certo.
Prima di tutto ho dovuto accettare la cattiva notizia ed andare avanti per poter trovare il modo migliore per far curare mio padre. Ho dovuto studiare termini scientifici che io non conoscevo per poter capire i dottori che mi parlavano. Ho dovuto imparare soprattutto a gestire un malato. Un malato particolare perché era mio padre. All'inizio della malattia decidemmo io insieme ai dottori di non parlare a mio padre del male che lo stava devastando. Quindi puoi capire quanti falsi sorrisi ho dovuto recitare davanti a lui per fare un modo che non capisse nulla.
Cioè, non è facile.
Infatti, purtroppo però la malattia stava galoppando e fui costretta a ricoverarlo nel reparto specializzato di ematologia oncologica dell'ospedale di Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza. Nel mese di dicembre, il mese forse più bello dell'anno, perché è il mese della gioia, delle feste, dei regali. Ma per me era quello più brutto perché mi stava portando via il dono più prezioso. I ricoveri di mio padre erano lunghi. Ogni ciclo di chemio lo portava a stare chiuso per un mese intero nella stanza sterile e purtroppo le cure iniziarono proprio la vigilia di Natale. È stato un periodo duro e lungo, durato mesi, finché poi finalmente la malattia non si è stabilizzata. Ma poter guarire del tutto è il trapianto del midollo, che purtroppo non può essere effettuato sul suo padre o sul mio padre, come dice lei, perché ha superato l'età. La cosa che possiamo fare è tenere la malattia sotto controllo tramite cure continue visite mediche e aspirati midollari. sperando sempre che non ci sia un ritorno acuto.
Certo, penso a cure palliative, diciamo.
Infatti, dice, è inutile sottolineare la forza d'animo di Carmela, che alla domanda «Cos'è che hai provato durante questo periodo così difficile?» la risposta è stata «Paura prima, dolore poi, rassegnazione mai». Il mio obiettivo, dice Carmela, è di evitare ad altre persone, perché purtroppo ci sono stati, ci sono e ci saranno i malati di leucemia. Le sofferenze dovute alla distanza degli ospedali specialistici, le enormi spese sanitarie, la lontananza da casa, dai propri cari, che spessissimo si vanno a sommare ad una già dolorosissima esperienza di vita. Quando, concludendo, si chiede a Carmela quale sia stato il più grande insegnamento della sua esperienza, risponde: «Sicuramente ho imparato ancora di più a non disperare mai. Il mio orgoglio è aver trasformato una dolorosa tragedia in una delle belle cose che trasmette speranza e riesce anche a far arrivare dei contributi per la nostra associazione, di cui sono onorata di far parte e ne sono orgogliosa». Quando alla fine chiedo un pensiero conclusivo, Carmela mi risponde con un messaggio di grande speranza che denota il suo impegno, la sua inesauribile vitalità e ovviamente il suo ottimismo e la sua forza, che ha consentito non solo di superare almeno in parte un periodo molto difficile della sua vita, ma anche di fare del bene, di farne tanto, per chi come suo papà e come lei ha sofferto e soffre. Fino a qualche anno fa la parola leucemia evocava quasi sempre una conclusione drammatica della malattia. Oggi non è più così, grazie alle moltissime persone che sentono il bisogno di donare per aiutare la ricerca. Sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche, migliorare la qualità della vita dei malati, promuovendo e sostenendo la ricerca, è possibile grazie ai volontari. Il volontario non è un uomo d'altri tempi, perché fare del bene è un bisogno innato della coscienza, è invece una persona disponibile, una persona che ama, e non c'è amore autentico senza sacrificio di sé.
Certo.
Perciò, pronto a donare il suo tempo per le manifestazioni, in giornate come queste bisogna ringraziare la generosità dei cittadini che sostengono le iniziative della raccolta, perché la razionalità della cura non può mai trascurare l'amore per l'uomo malato, che ha diritto di sperare. Io voglio sensibilizzare i giovani perché ho scoperto che tra noi c'è spesso meno indifferenza, una voglia di fare del bene ancora più forte. Solo unendoci per un fine comune potremmo urlare a gran voce di aver trionfato. Questa è la storia di Carmela, la storia di una volontaria che, nonostante tutte le difficoltà, riesce a dare un messaggio di forte impatto emotivo in cui la speranza divampa. Certo. Grazie Carmela, a nome mio e di RCF del programma Te voglio bene assai.
E tanto coraggio comunque.
Tanto coraggio,
e ricordo che comunque c'è il Televi qua in Belgio che esattamente fa la ricerca su leucemia, cancro, eccetera, eccetera.
Peccato che Carmela vive in Italia, ma noi possiamo magari così invitarla quando c'è questo Televi, se lei potrebbe accettare magari di venire qui.
Perché no? Sì, certo. Comunque grazie Tony per questa testimonianza.
Grazie a voi.
Ora passiamo al primo momento musicale ascoltiamo Piccola Chetti.
Oh, yeah.
Bella, che dedichiamo magari a Carmela.
Magari sì, perché no?
E
cara Carmela, dedicata a te.
E sono i Pooh, eh?
Sono i Pooh, sì.
Passato, tutte le bambole con cui dormivi, di andartene via, piccola Ketty, vai, vai, piccola Ketty, vai, vai, sentire. Piccola Ketty, vai, vai, piccola Ketty, vai, vai, piccola Ketty, vai, vai, piccola Ketty, vai, vai, piccola Ketty, vai, vai.
Ben ritrovati, carissimi. Allora, dopo aver ascoltato questo brano Piccola Ketty dei Pooh, ora rivolgo la parola a Neddo.
Ben ritrovati a tutti. Quest'oggi vorrei parlarvi di una questione che è apparentemente banale, ma che tocca tutti noi, che siamo, volenti o nolenti, siamo italiani all'estero, insomma. Perché abbiamo lasciato l'Italia?
Io ci sono nata qua.
Ecco, adesso ci veniamo.
Perché noi, io...
A mio modesto avviso vi sono, secondo me, non solo secondo me, tre tipologie, per fare un po' un'analisi, di emigrati italiani. La prima tipologia è quella classica, chi ha lasciato la patria per bisogno, e questa è una fase che si apre all'inizio del secolo, ne abbiamo già parlato tante volte, e che si chiude, diciamo, negli anni 60. È inutile qua fare una storia che conosciamo già, e, insomma, poveri braccianti, agricoli, minatori, operai, che per bisogno proprio necessario partono all'avventura. Molti ascoltatori avranno vissuto in prima persona questa esperienza, oppure sono figli o nipoti di questi primi temerari, e tu forse sei un esempio.
Io, grazie, mi sento concernato.
Il secondo importante nucleo di emigrati è costituito da cittadini di estrazione sociale decisamente più elevata, senza nulla togliere ai primi, ovviamente, che hanno lasciato il nostro paese per scelta, insomma, per migliorare ulteriormente la propria condizione sociale. Molti li chiamano gli emigrati della 24 ore. Qui a Bruxelles abbiamo forse la comunità italiana di questo secondo tipo più nutrita d'Europa, grazie alle istituzioni europee, appunto, che hanno attirato e attirano migliaia di italiani, ovviamente anche di europei. E questa è una fase che va dagli anni 60-70 e si sta concludendo in questi anni, perché insomma i posti disponibili sono sempre meno. Ma anche questa seconda tipologia di emigrati non è certo nuova, se ne è parlato più volte, si sono fatti molti dibattiti a proposito. Ecco, a mio modesto avviso, a queste due tipologie dobbiamo aggiungerne una nuova. È difficile da analizzare perché ad oggi mancano dati certi. Questo nuovo gruppo è costituito da giovani che lasciano l'Italia non tanto per un bisogno materiale impellente, insomma, non è che muoiono di fame, ma certo è un bisogno, che è sia concreto sia, a mio avviso, morale. In Italia ormai si vive una crisi abbastanza forte, sia a livello economico, sia a livello etico-morale. Una delle più alte percentuali di disoccupazione giovanile d'Europa e una delle più alte percentuali di disoccupazione femminile, il precariato, la perdita di posti di lavoro, l'impiego mal pagato, le tasse molto elevate, sono solamente alla punta dell'iceberg di una situazione economica che, insomma, possiamo definire abbastanza grave. Capita sempre più spesso che giovani laureati siano costretti all'umiliazione degli stage non pagati, oppure debbano accettare lavori non qualificati, non certo per gli studi che hanno fatto. tra i ceti meno fortunati, diciamo quelli che non si sono laureati o che non hanno avuto la possibilità di studiare, capita invece di dover lavorare in nero, di subire angherie, di restare disoccupati per mesi o per anni. A questo proposito mi vengono alla mente certi passi dell'enciclica di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, Centesimus Annus, di Beato Giovanni Paolo II, che affronta anche questi temi ed è secondo me una lettura che a distanza di anni bisognerebbe rinfrescare. E addirittura sentivo che le ragazze vengono discriminate perché possibili future madri addirittura, e quindi non pienamente produttive. Cadono quindi anche qua nel vuoto le parole, mi vengono in mente quelle del Cardinal Bagnasco per fare un esempio, e della CEI tutta, in merito all'importanza della famiglia. Certo. Perché se c'è una discriminazione per il fatto che una ragazza possa rimanere
anche certo.
Insomma, se aggiungiamo a tutto questo poi il fatto che in Italia gli ammortizzatori sociali, insomma, non sono tra i migliori d'Europa, lo scenario diventa abbastanza desolante. A questa situazione materiale, non certo rosea, si affianca una crisi molto forte delle istituzioni, soprattutto in questo periodo. Il confronto politico si è spinto al di là dell'accettabile e i rappresentanti del popolo, sia da una parte che dall'altra, non danno certo l'impressione di operare sempre per il bene comune. La corruzione che si voleva ridimensionata o addirittura debellata è ritornata prepotentemente d'attualità, e quindi ovvio che di fronte a questa situazione la sfiducia dei nostri concittadini nei confronti della res pubblica, così possiamo definirla, abbia ormai toccato il minimo storico, cioè uno scoramento. Da un punto di vista etico-morale l'Italia non è certo messa meglio, anche da un punto di vista morale. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, perché poi la situazione crea dei momenti di arroganza, arrivismo, individualismo, totale assenza di valori ideali, perdita dell'autentica fede rimpiazzata per la religione fai da te. L'immagine del corpo poi, sia femminile che maschile, ha perso il suo significato autentico per abbracciare, insomma, quella che viene definita un po' l'ideologia della mercificazione.
Sì.
A questo proposito mi vengono in mente, perché le ho appena lette, le parole del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana che dicono testualmente: l'individualismo odierno, una volta entrato in commistione con la spinta narcisistica, non può non contorcersi in una versione antisociale. E questa secondo me è pura attualità.
Certo.
Questa che abbiamo così brevemente descritto, con forse qualche semplificazione di troppo certamente, non è certo una situazione esclusivamente italiana. L'Europa tutta vive momenti non facili, ma credo che in Italia sia, penso che l'Italia sia, ecco, per molti aspetti più fragile. A 150 anni dall'unità l'Italia è in crisi, e a mio avviso è una crisi profonda. Quindi di fronte a tutto questo, di fronte a questa situazione, sono quindi sempre più i giovani e anche i meno giovani che scelgono di lasciare l'Italia perché si sentono traditi. Si preferisce un personale esilio del corpo e dell'anima ad un'umiliazione quotidiana in un paese che non promette più nulla, e quando promette, ai noi difficilmente mantiene.
E hanno anche ragione.
Esatto, e quindi questa è la nuova ondata, certamente numericamente ancora piccola, di emigrati, un fenomeno ancora tutto da scoprire, proprio perché è ridotto e si confonde magari con il secondo gruppo di cui si parlava. Però bisognerebbe analizzare questi aspetti con tutti gli strumenti possibili. Cercherò quindi nel mio piccolo, ovviamente, di portare magari delle voci, delle testimonianze a questo riguardo, per dare un contributo.
Grazie Neddo.
Grazie Neddo per questo argomento. Sì. E sono sempre interessanti perché certo. Dai, io che vivo qua
poi
non
di attualità,
è che
ecco.
Sì, e poi io che vivo qua vedo la mentalità di qua, ma non certo. In Italia, sai. Italia. Vado soltanto sì, in vacanza, sì, dunque sì, non, lo, sì, non so come va lì.
Esatto, certo. Molti ascoltatori
sono per me fa paura
situazione.
Quello che hai detto te, perché
un pochettino comunque... sì, fa abbastanza paura, sì, sì,
purtroppo
sì,
la realtà
sì,
italiana sì. È un po' così,
Sì, sì. Va bene.
Dai, tiriamoci su sì. Con un altro pezzo musicale.
E ora ascoltiamo Via con me, canta Paolo Conte.
Sembra fatto apposta.
Sì, Paolo.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Allora, eccoci alla terza parte, la mia parte preferita perché sono io che parlo.
Perché dici poco.
Infatti, no, poco poco no, comunque. Allora, dunque parlo delle notizie. Allora, sabato 28 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 alla sala Quo Vadis presso la parrocchia del Divin Sauveur, Avenue Rodebeek 271 a Schaerbeek, ci sarà una brocante in favore di Haiti. Questa brocante è promossa dai volontari della comunità cattolica italiana della rue Philomène a Schaerbeek. L'iniziativa andrà a beneficio della Fondazione Francesca Rava. Poi attualmente e fino alla domenica 29 maggio dalle ore 14 alle ore 18 nella chiesa dei Domenicani Expo ci sarà un expo che si chiama Renault Flamande s'expose. La chiesa dei Domenicani di Bruxelles accoglieranno una mostra che presenta il movimento della mistica Renault Fiamminga. Allora per maggiori informazioni andare sul sito www.domenicain.be o chiamare allo 02 743 0960. E con questo, cari amici, concludo. Un cordiale saluto a tutti, ai miei amici Neddo, Toni,
ciao a tutti.
E David.
Alla
e
prossima.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Alla settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Statemi bene.
Ciao.
Spazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.